Beh, innanzitutto una nomina formale di ringraziamento al Presidente e collaboratori della Fondazione Chaloux per l'invito a questo convegno. Se François Walter in apertura diceva l'imbarazzo ad aprire una serie così nutrita di interventi, figuratevi l'imbarazzo e la difficoltà mia di proporre una relazione non conclusiva ma di chiusura, anche perché, lo dico senza falsa modestia, io non faccio che ridire, forse mettendo i termini in maniera un pochettino diversa, esattamente le stesse cose di fondo che molto bene hanno detto molti colleghi in questa giornata di studi. Io credo, prima di leggere, scusate se poi leggerò, di dover un pochettino dichiarare quali sono i criteri di lettura di un'opera, i criteri di interpretazione di una persona. E qui vi voglio riassumere, non per gli amici d'Agostano, per gli amici italiani che hanno forse una conoscenza molto più diretta e precisa di che cosa hanno significato gli anni della biografia di Chaloux in termini storico, dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale, mi riferisco a questo anche perché credo che difficilmente uno svizzero possa, nonostante tutte le letture, capire che cosa ha significato in Italia 20 anni di fascismo. Credo, e qui abbiamo una nostra carissima amica e collaboratrice, credo che la Valle d'Aosta abbia verificato negli anni appunto dell'avvento del fascismo il passaggio da uno straordinario numero di giornali, 6, 7, 8, di diverse tendenze, di diversa natura, che si riducono a due con l'avvento del fascismo. La lettura come capacità dell'uomo di montagna credo che sia un elemento interessante su cui riflettere. Ma accanto a questo vorrei dire che questa mattina si è parlato, giustamente, per carità, di una montagna povera, la montagna svizzera, una montagna povera. Anche Chaloux parla di una montagna povera, ma la povertà di questa montagna non era un destino assoluto. Proprio negli anni in cui Chaloux vive, opera e si impegna politicamente, la Valle d'Aosta può dimostrare in maniera eclatante tutte le sue potenzialità. Non è più soltanto un paese di allevatori di bestiame, ma è un paese in cui il grande capitale ha potuto mettere in movimento una forma di sinergia integrale. È il momento in cui il grande capitale ha potuto far fruttare l'energia delle acque, ricchezza, non solo potenziale, ma ricchezza effettiva dei valdostani che le avevano acquistate sul tempo e che poi erano passate al demanio dello Stato. Non posso non passare, il professor Porto Garrido molto di me può capire l'importanza di queste cose, attraverso ciò che ha rappresentato per l'Italia e per la Valle d'Aosta il concordato, e in maniera molto intelligente Andreone ha detto: attenzione, anche in quel caso dobbiamo cercare di vedere una specificità del cattolicesimo di Chaloux. Non a caso in quel momento scatta un contrasto fortissimo fra lui e la gerarchia ecclesiastica, e guarda caso i due termini, regionalismo e cattolicesimo, entrano in contrasto per l'una parte, in compenetrazione per l'altra. Ora, io non voglio avventurarmi su un terreno che io non conosco, innanzitutto lo dico per questo, che è il terreno certamente interessante delle letture fatte da Chaloux. Chaloux in uno dei passaggi dice: io sono sempre stato un lettore avido di conoscenze, certamente ha letto quanti libri, né voglio assolutamente sottovalutare l'importanza che per Chaloux ha avuto il fatto di frequentare a Torino una facoltà che in qualche modo lui ha la fortuna, tra virgolette, di di vivere in anni in cui il fascismo era già alle porte, ma non era ancora imperante, e per cui ha potuto avere dei maestri di eccezionale importanza. Sono stati ricordati, io ricorderei ancora il suo maestro di tesi di laurea, il professor Tolenghi, che non a caso non solo gli consente, ma lo sostiene in una tesi sulle minoranze etniche europee e sulla soluzione o non soluzione data al problema di queste minoranze al termine della Prima Guerra Mondiale. Oltre a dire che appunto Chanoux vive da antifascista la fine della Prima Guerra Mondiale, l'avvento del fascismo, il suo misurarsi col cattolicesimo, dicendo chiarissime lettere non ci può essere nessuna forma di conciliazione tra cattolicesimo e fascismo. Il fascismo, Chanoux, questo è molto mordente come in tutte le sue cose, dice il fascismo al massimo rispetta la ritualità, si serve della religione come strumento di potere, ma non è essenzialmente evangelico, anzi è essenzialmente anti-evangelico, antipersonalista. Allora, io capisco che rischio veramente di banalizzare questa lettura, né voglio farlo, tanto è il rispetto che credo tutti conoscano che io provo verso questa figura. Però cerco appunto di semplificare il discorso mettendo, diciamo, in movimento in questa mia relazione tre fattori che mi sembrano importanti. E direi il primissimo è proprio questo suo essere cattolico, certamente rispettoso della gerarchia, ma non sottomesso. Appunto, quando si riparlerà di azioni cattoliche negli anni 30, lui dirà, io non so se solo in Valle d'Aosta e tantomeno in Piemonte, anche l'azione cattolica dovrebbe tener conto delle caratteristiche del milieu, perché se universale è il messaggio, particolare deve essere la capacità di mediare questo messaggio. E allora questo del cattolicesimo mi sembra il primo dato fondamentale. All'interno di questo primo dato fondamentale non può non esserci la persona. Io non so se Chanoux ha letto o non ha letto Maritain, se ha letto gli autori della Nazione Française e via dicendo, ma Chanoux, 17enne, Chanoux 38enne, ci proporrà un modello, che è appunto il modello del federalismo interno ed internazionale, che si basa su un principio che, enunciato in quanto tale, è semplicissimo. Perché la persona si realizzi, occorre che entri a far parte in maniera attiva dei nuclei sociali, dai più piccoli, e parlando di montagna lui parla del villaggio, fino ai più grandi. Ora, con queste due straordinarie capacità interpretative e di analisi, Chanoux è anche una persona che storicizza tutti i problemi. E se storicizzando il passato riesce a ridarci con grande nettezza di ricostruzione l'itinerario che ad esempio ha portato la Francia e poi l'Italia ed altri paesi d'Europa dalla grande epopea comunale alle strutture rigide dello Stato liberale e poi totalitario, queste stesse categorie interpretative gli servono a giudicare la realtà del suo tempo. Può essere un metro troppo semplicistico, ma io credo che debba essere introdotto. E tutte le volte che io parlo di Chanoux non posso non ricordare con stupita ammirazione come il primo scritto di Chanoux, uno scritto fatto a 17 anni sul retro di un commento di una poesia dei Normanni, si intitola L'umanità. E il percorso che questo giovane cattolico legato al giovane Piemonte, eccetera, eccetera, è un percorso che va appunto dalla persona, dal villaggio, al villaggio globale, passando attraverso i corpi sociali interventi. Fatte queste premesse, cerco di ricostruire come sono riuscito a fare io, diciamo, questo percorso. Se intensa e feconda, e da molti anni la ricerca sulla storia del movimento federalista in Europa, e se il tema del federalismo come modello di organizzazione politica è da molti anni in Italia al centro del dibattito politico, sia pure con approcci storici e metodologici molto diversi, largo spazio rimane, a mio giudizio, alla ricerca di cui Brini ci ha dato oggi alcuni interessantissimi risultati sulle istanze federalistiche al di qua e al di là delle Alpi occidentali negli anni del secondo conflitto mondiale. Un contributo notevole allo studio dell'azione federalista degli anni del fascismo, del nazismo e della guerra e dai suoi riflessi della lotta di liberazione ha preso corpo in questi anni, non a caso, nel cuore del progetto Interreg per la memoria degli anni. Mi riferisco al prodotto multimediale L'Europa di domani, Europa unita e federalismo, dal dibattito politico nella resistenza al processo di unificazione nella seconda guerra. Opera che nasce dal confronto e dalla collaborazione di studiosi svizzeri, francesi, italiani e valdostani. Valdosti infatti vi ha contribuito presentando alcune figure che hanno avuto un ruolo di prima importanza sia nel dibattito teorico sia nell'impegno politico. E qui apro un'altra piccolissima parentesi, mi sia concesso di farlo. Sarebbe inutile cercare in Chaloux lo scrittore Tukur, l'intellettuale Tukur. Chaloux non è stato evidentemente uno scienziato della politica, un puro teorizzatore. Chaloux ha cercato di ricostruire dei quadri storici di riferimento e delle modalità di intervento, partendo giusto appunto da un'analisi per certi versi molto puntigliosa della realtà, interpretandola poi alla luce di questi ideali di fondo cattolici e regionalisti. E non è qui il caso, Brini l'ha fatto benissimo questa mattina, ad esempio due personalità che siamo quasi tentati a unire, perché hanno avuto anche un passaggio di impegno alla resistenza insieme, come Brian e Chaloux, sono persone che sul piano della formazione del federalismo io considero profondamente diverse. Brian sì, legato, questo lo dimostrano poi i suoi approcci posteriori, ad Alain Roche, a Denis de Rougemont e a Vicento, che hanno anche legato all'Académie française, è ben contento di diventare accademico, di avere l'onorificenza dell'Accademia di Francia. Mi sembra che nonostante l'amicizia, nonostante la condivisione di rischi, sarebbe assolutamente non corretto far coincidere queste due persone, come credo fruttuoso, il professore ha citato Federico, diciamo, fruttuoso è stato senz'altro anche il confronto duramente dialettico fra Chaloux e Chabot. Tutti sappiamo che Chabot è stato il propugnatore, anche in qualche modo la personalità che ha guidato più da vicino il processo per cui poi l'Italia è stata suddivisa in regioni speciali e regioni a statuto ordinario, ma Chabot si dichiarava convintissimo decentramento, Chaloux si dichiarava convintissimo federalista, e non a caso le loro posizioni si sono rincontrate nella dichiarazione di Tivasso. Perché mi sembra importante che anche oggi il nostro discorso in qualche modo si sia concentrato su tre stati, la Francia, la Svizzera e l'Italia. I primi due sono tipicamente accentrati e nettamente divisi al loro interno tra chi collaborava con la potenza imperiale e chi si opponeva alla resistenza. Il terzo, storicamente caratterizzato, lo sappiamo tutti, dal suo essere una confederazione in grado di contrapporre lo stato di belligeranza alla propria condizione di neutralità. Tre stati le cui relazioni durante la resistenza passarono soprattutto attraverso le Alpi, non più barriera secondo il linguaggio caro agli stati moderni, ma via di transito per i popoli dell'Europa occidentale. La Valle d'Aosta, per parte sua, si trovò al centro di questo complesso triangolo, mantenendo salde, anzi rafforzando le aspirazioni autonomiste calpestate dal regime fascista e attentamente controllate dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, non solo dall'Italia e dalla Francia, ma degli stessi alleati anglo-americani. Queste premesse favoriscono la mia riflessione sulla portata del contributo teorico e dell'azione politica di Michelou nella storia del federalismo, così come esso prende nuova forma nel secolo breve, per prendere a prezzo la felice e discussa definizione di Rinaldi. I suoi testi di riferimento, l'abbiamo detto, per ciò che concerne il federalismo italiano, restano gli autori classici del Risorgimento, da Carlo Cattaneo a Giuseppe Ferrari, mentre Chanoux, curiosamente, non cita Gioberti. Alla base del suo ragionamento federalista, tagliamo, se la titolei autorevolmente, le riflessioni di Don Luigi Sturzo e, andando indietro nel tempo, le linee sull'impegno temporale dei cattolici tracciate da Leone XIII dell'enciclica Rerum Novarum. Se molti e molti autorevolmente dell'Italia fascista, che combinava i confini il caso della vita e i dissidenti politici, hanno contribuito alla riflessione sull'interesse teorico e soprattutto sulla portata politica antifascista del federalismo, mentre l'Europa vive la tragedia del nazionalsocialismo che per la sua affermazione fa dilagare guerra, persecuzioni razziali, genocidi con il solidale appoggio di collaborazionisti che ne hanno sposato la vocazione violenta e totalitaria, Chanoux ha portato un contributo originale al progetto federalista, non tanto sulle linee teoriche, anche per lui saldamente radicate sul principio di sussidiarietà, sia la posizione di potestà specifiche agli organismi che devono creare una linea di continuità tra il federalismo interno e quello internazionale, ma perché l'ha costruito e gli ha dato valenza di manifesto per combattere contro il centralismo statale e il fascismo che ne deriva. Prima contro il nazifascismo e la guerra, poi partendo da una realtà più specifica, quella della Valle d'Aosta, cioè da una valle alpina, con caratteristiche specifiche anche in ordine alla potenzialità di sviluppo economico, essendo inscindibile il legame tra la libertà politica e il controllo dell'economia. Chanoux, per sua stessa ammissione, fu un lettore appassionato, purtroppo delle sue letture poco nulla si sa, ma credo, ripeto, di non banalizzare il suo contributo di idee, dicendo che le matura vivendo la grande crisi dell'epoca in cui ha vissuto. La Valle d'Aosta in sé, in quel momento, uno straordinario laboratorio, per un confronto politico non conformista. La riflessione, lunga e condivisa con i membri del Giro delle d'Oste, dal 1925 al 1944, sul federalismo e sulla necessità di tagliare alle radici la pianta neuroimportifica delle dittature, deve procedere per Chanoux senza soluzione di continuità dai piccoli popoli, tra virgolette, dell'Europa all'Europa dei popoli. Accanto alla forza della storia del suo tempo e dei suoi riflessi sulla Valle d'Aosta, la forza primigenia per lui del messaggio evangelico. E qui io credo, appunto, con molta modestia, di non essere completamente d'accordo con quanto si diceva Cinzia Rognoni d'Arcelli stamattina, perché se è vero che Chanoux ha certamente riflettuto di più sul federalismo interno, sarebbe proprio per i tempi in cui ha vissuto, sarebbe stato un non senso pensare ad un federalismo interno che non fosse anche un federalismo internazionale. A ben guardare l'afflato etico e religioso che sostiene l'impegno politico di Chanoux, l'itinerario d'azione su cui si è mosso da quando non aveva ancora 20 anni, sino alla morte sotto tortura, a soli 38 anni, va dalla persona, dall'individuo all'umanità, fatta salva l'affermazione più volte ripetuta da Chanoux, che la persona cresce all'interno degli organismi sociali, la famiglia, il comune, lo Stato, gli Stati, che devono essere percorsi trasversalmente da un patto di rispetto e di reciproco riconoscimento. Il fedus, il patto, è l'essenza del federalismo. In una valle alpina come quella in cui Chanoux è nato e cresciuto, in anni di lacerazioni particolarmente profonde, si pensi solo alla concomitanza tra l'avvento in valle del fascismo e quello della grande industria siderurgica ed idroelettrica e la loro sinergia di fronte alla guerra, questo itinerario parte dal villaggio, e non a caso Chanoux ricorderà la sua piccola scuola di villaggio che ha frequentato nella fase d'avancio, per tendere all'umanità intera. Oggi, diciamo, al villaggio globale. L'attenzione specifica, ma mai esclusiva, che Chanoux dedica alla sua terra, alimenta dunque non rischiose derive di micronazionalismo, non chiusure campanilistiche, ma una forte vocazione universalistica, in cui la forza del messaggio evangelico sostiene la sua lettura della storia, sia quella di cui è testimone oculare, sia soprattutto quella di lungo periodo. Lo studio della storia, da quella antica a quella moderna, diventa fonte del federalismo di Chanoux. E soprattutto la storia che ha segnato la crisi nell'età comunale e l'avvento dello Stato moderno. Uomo eminentemente d'azione, sino a dirci che l'azione è la vita, Chanoux cerca nel passato le radici di fenomeni ancora operati sul presente. Non a caso, i primi brevi saggi di Chanoux sul federalismo sono preceduti da una puntigliosa e analitica ricerca sulla storia di lungo periodo, nel tentativo di capire, da un lato, come e perché molti stati moderni si sono dati un assetto centralistico e burocratico, ad imitazione della Francia giacobina, dall'altra, come il modello federalistico abbia avuto seguito reale in paesi profondamente diversi, l'abbiamo visto anche stamattina, dagli Stati Uniti all'URSS, alla Confederazione Elvetica. Non stupisca dunque il fatto che Chanoux, sviluppato nell'ultimo scritto della sua breve vita, Federalismo e Autonomie, il manifesto dei rappresentanti delle valli alpine di lingue, chiuda la sua analisi con un'affermazione espressa con tanta forza da suonare quasi come un imperativo categorico. Tutti i popoli hanno il diritto alla vita, i piccoli come i grandi, tutti i popoli hanno il diritto di conservare i propri caratteri, la personalità, l'etica e storica a qualunque complesso politico appartengano. In questo egli individua e indica, alla luce delle reali svolgersi della storia, l'unica garanzia di pace in Europa. No, è una sua citazione. Un passaggio necessario nella direzione di quella pace perpetua che anche a memoria è la costruzione dell'Europa unita. Nel momento in cui ogni cittadino d'Europa ha sotto gli occhi la visione, per quanto minimale, sotto la scure della censura e della propaganda, degli effetti disastrosi del totalitarismo italiano e dei fascismi proliferati in Europa, e comprende finalmente la responsabilità di ogni forma di collaborazionismo con la Germania nazista, in quel momento Chanoux indica nella Confederazione Elvetica il modello della nuova Europa. È una citazione che tutti abbiamo fatto, sì, che colpisce molto. L'Europa, che scrive, ha nella Svizzera l'esempio vivente, semplice e tangibile di ciò che essa potrebbe essere domani se caduta quella barbatura di ferro, di odio e di orgoglio che viene separati sui popoli, sapesse comprendere che vi è tra di loro una storia comune ed una vita comune ed un comune avvenire. Alla Svizzera Chanoux guarda non solo come ad un modello di federalismo, ma come al nucleo originario della nuova Europa federale. Ma per quanto egli abbia percorso con particolare ammirazione la storia della Svizzera del primo e del secondo conflitto mondiale, egli sa bene che per trasformarsi da terra neutrale in nucleo fondativo della nuova Europa, la Svizzera stessa deve uscire dal suo isolamento per aprirsi ai popoli degli Alpi. Solo così potrà esercitare un'influenza duratura nei rapporti tra i differenti popoli dell'Europa. Solo così potranno cadere gli irredentismi, solo così l'Italia potrà scrollarsi di dosso il fascismo, che altro non è, Chanoux l'aveva già detto, ma lo ripeto ora citando la lettera Emilio Lusso, che è una malattia del popolo italiano formatosi nel suo organismo e nel suo sangue, una conseguenza del passato, per dire ancora con le parole di grandi dirigenti del Partito Sardo d'Azione. Una malattia, altro che una parentesi in un corpo sostanzialmente sano, come vorrebbe del liberale Benedetto Croce. Una malattia che ha spinto alle estreme conseguenze tutti i limiti dell'assentramento dello Stato monarchico. In una delle coserie che Chanoux stende all'inizio degli anni 40, avendole discusso come suo metodo con i compagni di lotta del generale Dost, nel momento del passaggio del fascismo italiano dalla dittatura alla guerra a fianco di Hitler e contro la Francia e l'Inghilterra, egli aveva riflettuto a fondo sul ruolo della Svizzera in quella crisi mondiale. La rivoluzione che secondo lui la Svizzera può introdurre nelle relazioni fra i popoli dell'Europa, partendo dai piccoli popoli ebraici, gli sembra di una portata assimilabile addirittura a quello del popolo ebraico, quando questo popolo andò al mondo pagano la via del monoteismo, preparando l'avvento di Cristo. Dal 7 Europe, un homme massacre del ferro, una forse non sembrava prima del droit, due né è del droit, un principio della super race. A più se forme e un certo i ed le fede, rispetto le due, a me l'égalité, André Segalton, Grand et Petit, la Suisse. Per questo suo essere diverso dagli altri stati, la Svizzera deve comprendere che sa missione di sauvetage dans cette nouvelle guerre della divisione razziale consiste précisément à regrouper autour d'elle les autres popoli dell'Europe centrale à se libérer de la pression des peuples qui le tiennent sous jugement. De cette guerre fratricide entre européenne, aggiunge Chanoux, due lettere da Nouvelle Suisse.
c'est à dire je suis réunissant le peuple de la chaîne des Alpes dont le mère, la race et les langues sont identiques à celles des peuples suisses. Qualcuno potrebbe avvertire in queste parole una fuga di saluto alla storia così drammatica che sta vivendo mentre la guida del movimento di liberazione valdostana, una fuga dell'utopia. Ma Chalou fu sempre attento a coniugare la forza degli ideali che sostengono l'azione con le leggi del realismo. Tra quei popoli della scena esalta, dont le mer, la race de langue, celui de Kika, celui de peuple suisse, egli annovera certamente la valuta vostra. La certezza ci viene dall'altra così lì, coera, nel senso dell'amministrazione del nostro paese, cioè della valuta vostra. Le pagine di questo scritto gli sono servite per articolare un vero e proprio progetto di età regionale. Età, lei si intende, nell'accezione federalista del termine. Un progetto che entra nel dettaglio non solo delle funzioni amministrative, politiche e culturali che spetteranno alla Valle d'Aosta, se si organizzerà secondo le logiche del federalismo interno e le esigenze del federalismo internazionale, ma anche delle riforme culturali ed economiche. In questo saggio, nel senso dell'organizzazione dell'OTP, la Svizzera non è più soltanto un modello di federalismo, ma anche uno Stato capace di mettere a frutto le ricchezze minerarie della Valle d'Aosta, il suo ruolo nel sistema commerciale europeo e anche nel settore turistico. Come d'altronde Chalou stesso aveva temuto, la Svizzera, come si è detto anche stamattina, per ragioni di realpolitik facilmente comprensibili, non fece sua l'ipotesi, tradotta in richiesta, di ammettere la Valle d'Aosta fra i suoi cantoni. Da quella presa di distanza era derivata per Chalou la necessità di confrontarsi in Italia con i rappresentanti di quelle valli alpine per porre al Comitato di Liberazione Nazionale d'Italia e con il suo tramite al governo Bonomi precise richieste in linea con un progetto di riforma federalista o quantomeno di ampio decentramento dei poteri dello Stato. Sarà questo il tema messo al centro del convegno di Chivasso del 19 dicembre del 1943 ed è anche in questa sede Chalou porterà la forza delle sue politiche, la concezione che gli danno dello Stato, alla monarchia, Savoia e al fascismo e in ultima analisi alla forma centrata che dalla Francia era passata ad altri stati, per cui l'Italia, e porterà al contempo una proposta che, partendo dal riconoscimento del ruolo delle necessità delle valli alpine, desse vita ad una riforma dello Stato di cui potessero beneficiare tutte le regioni italiane. Per le valli alpine gli chiedeva, come d'altronde chiedeva lo stesso Federico Chabot, non privilegi, ma il riconoscimento di un loro ruolo particolarmente importante sia all'est che all'ovest dell'Italia settentrionale, in quel momento, per unire gli stati confinanti, non concessioni per porre freno alla loro precarietà economica, alla precarietà economica delle comunità alpine, ma diritti di trarre per prime i benefici di quelle risorse idriche e minerali così essenziali per la crescita industriale del nord-est dell'Italia. Il gioco sarà dunque il passaggio dalle frontiere ai confini, dalla ormai storica divisione degli stati europei ad una politica che favorisse l'unità europea. Una politica regionalista era dunque auspicabile in Italia non solo per porre le basi di una nuova politica interna, ma anche quella estera, soprattutto laddove, come ad esempio nei rapporti tra la Jugoslavia e l'Italia, era in agguato il pericolo che si riformassero minoranze etniche. Ed in questa sua proposta, attenta agli equilibri interni, ma altrettanto a quelli internazionali, egli ripensò alla vigilia di nuovi trattati di pace a quanto delicato fosse stato solo 20 anni prima il problema delle popolazioni che a colpi di accordi fra stati nazionali erano diventate minoranze etniche. E giungo finalmente a conclusione del mio intervento a parlare dell'importanza che Chalou attribuiva alle culture identitarie come antipodo allo Stato totalitario. Il cui tuttavia storico di cui Chalou fu testimone protagonista vive nel giro di un trentennio ben due conflitti mondiali. Se tra di loro si collocano le guerre coloniali, le guerre civili, le persecuzioni razziali, si potrebbe parlare di uno sconvolgimento bellico che investe mezzo secolo, quasi senza soluzione di continuità. Al termine della prima guerra mondiale, con straordinaria lucidità ed acutezza, Chalou, non ancora ventenne, aveva scritto a chiare lettere che la grande nemica del primo conflitto mondiale era l'Europa. Dell'inutile strage che aveva cancellato il primato europeo, aveva tratto profitto l'America, d'ora in poi vero ago della bilancia delle questioni internazionali e grandi potenze economiche. La guerra, come tutte le guerre, non si era conclusa sui fronti, ma nei trattati di pace. Non a caso, Chalou aveva voluto lavorarsi in giurisprudenza come nella tesi sulle minoranze etniche, prodotti dai trattati di pace stessi, spostando con oggetti intere popolazioni da una nazione all'altra. Le radici di pensiero di Chanou affondano con profondità in quel breve lavoro universitario. Vi si ritrova la sensibilità del suo maestro, il professor Giuseppe Ottolenghi, ed una formazione più generale, quella che nell'Ateneo Sanese venne alunni come appena del 2020 dall'insegnamento di maestri come Francesco Ruffini e Luigi Nazzi. Nella sua tesi discussa, Chanou fa sulle riflessioni di quegli studiosi di diritto internazionale di diverse nazionalità che avendo stigmatizzato lo stabilimento degli armeni, gli scambi di cooperazione e raccomandato il pieno rispetto delle libertà fondamentali delle comunità all'ogine e all'odrotte, ieri maggioranze autonome, oggi a causa della guerra minoranze soggette ad un diverso Stato. 20 anni dopo Chanou dovrà constatare che le sue tesi sulle crisi dell'Europa, oscurate nella prima guerra mondiale dagli Stati Uniti, erano del tutto realistiche. Il nazionalismo diventato totalitarismo sostituisce la croce lucidante alla croce di Cristo. E questa nuova religione, da superuomo della superpotenza, dopo aver condotto l'Europa nel baratro dei due guerre, in cui il vecchio continente è il vero grande vinto, comincia a manifestare negli uomini la sua vera essenza, un pervertimento dei sentimenti dell'uomo in una strana miscuglia di amore e odio e in un pazzesco messianismo di pretese razze superiori. Il fascismo, meglio, anzi diversi fascismi proliferati in Europa, avevano fatto da ponte tra i nazionalismi esasperati e la volontà egemonica della Germania italiana. La triade, terra, lingua, sangue, era stata posta alla base della propaganda nazionalista e della concezione del sentimento patrio. Eppure, aveva fatto notare, Chanou non ancora lo intende, la concezione deterministica del concetto di patria non avvenge neppure a livello storico, non ha riscontro neppure sulle carte geografiche. Una stessa lingua è parlata in più paesi, su ogni stesso territorio possono convivere più lingue, la storia è un processo continuo di emigrazione e di migrazione. Le identità si misurano nei continui processi di cambiamento, ciascuno riconosce nell'altro il suo io più profondo. Se l'esaltazione retorica della patria ha generato l'Europa dei nazionalismi, la palingenesi dell'Europa deve passare attraverso l'azzeramento delle teorie che impongono condizioni di sudditanza proprio agitando la bandiera della lingua, del sangue, del territorio. Già negli anni del restrittivo trapasso dall'Italia liberale all'Italia fascista, Chanou aveva proceduto ad una definizione volontaristica del concetto di patria, una concezione basata sulla condivisione da parte del popolo di impegni, di responsabilità, di progetti. La patrie, c'est le peuple, c'est tout le peuple qui se sent frère, qui serve. Chissà chi gli ha degli enti gentili de se che venisse aux autres hommes, degli enti che si sono formati per il non periodo di Dio commun, un per un periodo più curto e tetre, di lutte e di souffrance commune. Où est donc la patrie? Elle est dans le lago, du peuple. Non a caso dunque la Svizzera, dove culture e religioni e cantoni coesistono, ha assunto per Chanou il ruolo di modello per l'Europa. Identità, cultura sono termini da usare al plurale, da accettarli nella loro complessità, da vivere nel confronto di una storia sempre mutevole. Nel corso della resistenza, Chanou orienta il suo progetto federalista prendendo l'esempio della Svizzera, dove liberamente coesistono popoli, lingue e religioni diverse. Questo ci aiuta a capire perché l'incipit della proposta che gli reca al convegno di Chivasso, dove sono rappresentati insieme le varie alpine francofoni, i valdesi, che nelle valli alpine hanno trovato rifugio, gli esponenti del federalismo europeo, e di fautori del decentramento interno del fratello dello Stato, l'incipit, dicevo, ponga prima fra tutte la libertà di lingua e quella di religione. La libertà di lingua e di culto, scrive Chanou, sono essenziali per la salvaguardia della personalità umana. Questa libertà può essere esercitata e tutelata unicamente mediante istituzioni politico-amministrative autonome da potere centrale. Così scrivendo, Chanou porta a compimento un lungo tragitto di pensiero e di azione. Se ancora ragazzo aveva vissuto con un'intollerabile sopraffazione l'ostracismo alla francese, nel giro di pochi anni aveva chiarito sino in fondo che la lingua e quindi la libertà linguistica non è una variabile indipendente, ma l'espressione di una condizione più generale di cittadinanza. Alla base di quella libertà ci sono condizioni politiche, amministrative, ma anche economiche, che possono fare di un uomo, di ciascun uomo, un suddito o un cittadino. Chanou si batté e morì per affermare il diritto alla cittadinanza. In una bozza di federalismo ed autonomie si ritrova un'affermazione di Chanou che mi piace lasciare alla vostra meditazione. Sempre vero governo di popolo fu vero regime di libertà, governo di pochi fu governo di tiranni.
Siamo alla fine, ma abbiamo ancora qualche minuto, se qualcuno ha delle domande abbiamo ancora in sala il professor Martelli, il professor Rubello del Bello, ovviamente il professor Garrido, il professor Moniliano Levi, non so se qualcuno vuole intervenire, vuole chiedere qualche cosa in particolare, credo che fosse Kant, no? Che diceva che la religione e la lingua erano due grandi divisori tra i popoli. E in questo senso è abbastanza interessante, sarebbe abbastanza interessante capire come nell'esperienza svizzera la cosa sia stata risolta, soltanto che est-ce que je peux simplement vous demander par rapport à la langue historiquement comment s'est dessinée la Suisse, c'est-à-dire comment cet élément qui est avec la religion, mais vous avez justement une religion en 1848, mais comment une guerre de langue n'a jamais éclaté en fait en Suisse, alors que partout ailleurs ça a été quand même un des sujets qui ont motivé, si pas été vraiment la cause de conflits armés, quoi. C'est un problème qui se pose, je veux dire, aujourd'hui, parce que la situation est très différente de celle qu'avait connue Chanou. Mais quelque part, si l'on relit Chanou, l'on trouve des éléments d'actualité négative. Je veux dire, il se dit, il y a 8 décennies, il disait, si on continue comme ça, plus personne ne parlera français, il n'y a plus personne qui parle français, etc. Et voilà, c'est un peu toujours la même soupe que nous rechauffons. Alors comment est-ce que la Suisse a réussi dans cette entreprise, quoi. Je crois que c'est pour quelqu'un qui vit dans un milieu bilingue, ou un milieu où surtout il y a une impression linguistique, une tentative quand même de remplacement d'une langue par l'autre, je crois que c'est quelque chose qui a beaucoup séduit les Val d'Otard. Je crois que c'est là aussi, certains Val d'Otard qui défendaient les plus faibles, et je crois qu'il y a là aussi une des raisons de l'attraction objective que la Suisse a exercée sur toute une série d'intellectuels Val d'Otard. Si je peux, voilà.
Alors, je pense que la réponse a été donnée déjà en partie ce matin par mon collègue de Fribourg, à savoir que la grande chance de la Suisse, c'est que les clivages ne coïncident pas. Et que si les divisions religieuses coïncidaient avec les divisions linguistiques et avec les disparités économiques, il est sûr qu'on aurait connu les mêmes problèmes que dans d'autres pays. On a parlé ce matin de la Belgique. Par ailleurs, il faut savoir que jusqu'à la Révolution française, la Suisse est quand même un pays germanique, essentiellement. Et que les régions de Suisse où on parle français ou l'italien sont en situation de dépendance par rapport à la majorité germanique, sont des colonies. Les pays de langue française sont en quelque sorte des colonies, des cantons germaniques. Alors que parce que tous ceux qui parlent français sont obligés d'apprendre l'allemand, c'est même la langue dominante. Donc on voit qu'il y a du côté des élites francophones, il y a une volonté assumée de maîtriser la langue de la majorité. Donc on va en Allemagne, on va étudier en Allemagne. Ça pose apparemment aucun problème. Là, durant tout le 19e siècle, la langue n'est jamais un vrai problème. Et la langue ne peut parler en Suisse de ce qu'on appelle le Röstigraben, le fossé de Rösti. Vous savez que le Rösti, c'est ce plat typiquement des Allemagne fait avec des pommes de terre. Alors on a dit il y a un rideau de Rösti, en paradalogie avec le rideau de fer qui fait le remonteur.
Il n'est pas transparent.
Et c'est dire que depuis une vingtaine d'années, c'est de nouveau un problème à l'ordre du jour. Mais il est, à l'évidence, c'est un problème qui va être surmonté parce qu'en même temps, qu'est-ce que signifie la langue aujourd'hui au moment où, je disais à un collègue ce matin, où on reçoit dans les universités des instructions selon lesquelles les programmes de master doivent dorénavant se faire en anglais. Et donc, le problème ne se posera plus puisque tout le monde devra parler l'anglais. Alors, c'est vraiment très dommageable, mais c'est une manière de résoudre le problème linguistique. Alors, parlons anglais en validos.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore poser des questions?
Oui, mais j'aurais une question, c'est une demande de renseignement. Monsieur le professeur Martin, je voudrais apprécier la relation que vous avez posée entre les textes d'école qui exaltent la paysannerie dans le moment où la France n'est plus un pays paysan. Et je me suis posé la question, mais ce n'est pas seulement une démarche française, c'est-à-dire qu'en même temps, en Italie, où la population rurale quand même était beaucoup plus nombreuse, il y a la même histoire, c'est-à-dire le fascisme exalte, et même en Allemagne, je crois. Donc, c'est vraiment un processus général
occidental
à ce moment-là de l'histoire. Il y a quelques lectures, quelque chose qu'on peut.
Bon, oui.
Je pourrais bien envoyer par courriel, il n'y a pas de problème. Merci.
Voilà, donc s'il n'y a plus d'autres questions, je voudrais remercier évidemment les intervenants, remercier le public, et puis je me permets ici de remercier aussi M. Bertin, M. Perrier et M. Gilly qui ont fait un travail extraordinaire de recherche, surtout grâce à eux, que cette journée d'études a pu avoir lieu. Espérons qu'elle soit suivie par d'autres journées d'études et qu'on puisse encore se rencontrer. En tout cas, c'est mon opinion, ce fut très très agréable. Encore merci.